tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Ognetti.
Niente, il viaggio di Papa Francesco a Lesbo ha avuto una forte risonanza, soprattutto dopo la decisione dell'Austria di ricreare le barriere al Brennero al confine con l'Italia. Ma c'è un possibile legame tra i due eventi o no?
Il legame c'è senza dubbio, anche se evidentemente il viaggio era stato programmato da Papa Francesco probabilmente prima che l'Austria rendesse esecutiva la sua decisione di costruire queste nuove barriere di filo spinato nell'autostrada del Brennero lungo tutto il confine tra Austria e Trentino-Alto Adige. Quindi sicuramente c'è un legame tra i due eventi, nel senso che sono due decisioni che vanno in direzioni assolutamente contrarie, cioè il Papa per la tolleranza, per la misericordia soprattutto, per lenire le sofferenze degli immigrati che in qualche modo si sono in questi ultimi mesi concentrate nell'isola di Lesbo, che un po' ha preso il posto di Lampedusa per ragioni geopolitiche, l'isola è vicina al confine con la Turchia e da lì arrivano le ondate degli immigrati provenienti in maggioranza dalla Siria, cioè si tratta di famiglie in fuga dalla guerra, nella maggior parte dei casi, perché poi molti altri vengono anche da altre regioni sempre medio orientali. Quindi senz'altro due messaggi che vanno in direzione assolutamente contraria. Nobile il gesto del Papa, difficilmente servirà a cambiare le politiche europee che in materia di immigrazione, nonostante tutti gli sforzi possibili e anche le invocazioni che non vengono solo dal Papa, non riescono a trovare una direzione univoca, un unico punto di decisione, perché purtroppo sulla questione dell'immigrazione si scontrano gli egoismi nazionali, le diverse politiche che su questa materia vengono adottate dagli Stati, che naturalmente temono non solo dal punto di vista concreto quell'ondata degli immigrati e i problemi sociali che ne conseguono, ma sul piano politico temono anche l'impatto dei partiti che si oppongono all'immigrazione e in genere sono anche quelli che si oppongono all'integrazione europea, quindi questa ondata di xenofobia, di anti-europeismo sta andando di pari passo un po' in tutti i paesi europei e naturalmente anche l'Austria teme queste tendenze politiche assolutamente da evitare, assolutamente delle dal punto di vista dell'Austria, ma credo dal punto di vista dell'Europa e di tutti. Ciò che dispiace ancora di più è il fatto che la creazione di questa frontiera in un passaggio delicato come quello tra Italia e Austria, il confine del Brennero, manda indietro non soltanto l'orologio della storia per quello che riguarda l'abolizione delle frontiere, ma manda indietro anche tutte le politiche che sono state faticosamente fatte negli anni, per esempio per cercare l'integrazione tra queste macro regioni. Una di queste era la regione del Tirolo, che attraversa sia il nord Italia, l'Alto Adige, che il Tirolo austriaco. Ecco, quella era una regione che poteva essere ragionevolmente integrata facilitando il passaggio dalle frontiere, come già avveniva in questi ultimi anni, agevolando anche il lavoro transfrontaliero, così viene definito, quello dei pendolari che passa da un paese all'altro, come avviene anche in Svizzera per esempio. Il passaggio indolore dalle frontiere viene in questo modo ostacolato e questo naturalmente va a discapito dei processi di integrazione europea. Purtroppo stiamo vivendo questo bruttissimo momento storico.
Ed ora parliamo di Gian Roberto Casaleggio, deceduto martedì scorso, che con Beppe Grillo ha ispirato la politica del Movimento 5 Stelle, dando anche una svolta alla politica italiana. Ma che futuro avrà secondo lei il movimento dopo di lui?
Ma sicuramente è un momento decisivo, nel senso che il Movimento 5 Stelle dovrà in qualche modo, con la scomparsa di Casaleggio e anche il defilarsi progressivo di Grillo dalla politica attiva, cioè Grillo sembra che si stia spostando sempre più sul versante spettacolo, che del resto dal quale proviene, quindi questo non meraviglia, e una classe dirigente del Movimento 5 Stelle fatica a emergere, ma comunque qualche personalità in questi ultimi mesi soprattutto sta emergendo, anche se il fatto che si siano individuati dei capi va un po' contro quella che era la filosofia originaria del movimento, che prevedeva che non ci fossero capi ma solo un movimento indistinto che fa capo alla rete. Io personalmente non ho mai creduto a questo tipo di impostazione, anzi sono sempre più scettico sulla filosofia della partecipazione alla politica attraverso la rete, perché la rete innanzitutto riguarda quasi strutturalmente una minoranza della popolazione, perché moltissimi ne rimangono estranei, tutta la parte della popolazione che ancora non utilizza il computer o perlomeno non lo utilizza a ritmo continuo come invece sarebbe richiesto da questo tipo di connessione tipicamente giovanile, per cui uno rimane anche attraverso il telefonino continuamente connesso, che è una forma secondo me anche di alienazione, ma secondo me poi c'è anche un modo intrinseco di comunicare attraverso la rete che è un modo molto superficiale, istintivo, e lo vediamo quando ci sono i commenti, le ingiurie spesso che passano attraverso appunto il web, che in qualche modo ti garantisce l'anonimato e garantisce anche una partecipazione del tutto superficiale, irresponsabile, ecco. Io a questo tipo di democrazia francamente non credo. Certo è vero che un po' l'impatto dei 5 Stelle ha svecchiato la politica italiana, ha costretto un po' a rivedere certi meccanismi, la cassa eccetera eccetera, ma direi per merito dei 5 Stelle solo parzialmente, perché poi in realtà c'è tutto un movimento antipolitico che non riguarda solo i 5 Stelle e anche qualche risvolto inquietante, come abbiamo appena detto a proposito dei movimenti xenofobi e razzisti. E il Movimento 5 Stelle non va confuso con questi movimenti xenofobi e anti-europei, però ha dei punti di contatto, e la negazione, che è un altro dei punti qualificanti del Movimento 5 Stelle, la negazione della vecchia politica basata sulla destra e la sinistra è stata smentita dai fatti proprio su questioni vitali come quello dell'immigrazione, dove bisogna prendere posizioni che sono appunto posizioni o di destra o di sinistra, e il Movimento 5 Stelle è stato un po' altalenante su questi temi, spesso con la tentazione di schierarsi con i movimenti di destra, cioè quindi xenofobi e anti-europei, e questo equivoco di fondo secondo me non è stato risolto da Casaleggio né da Grillo né dal movimento nel suo complesso, quindi secondo me dovrà sciogliere parecchi nodi prima di diventare un movimento politico maturo, oppure potrebbe anche finire per essere riassorbito, vista anche la fragilità dei suoi fondamenti ideologici.
Nei giorni scorsi è stata approvata la riforma costituzionale che ridisegna l'intero apparato istituzionale dell'Italia, ma cosa cambierebbe in concreto se il referendum di ottobre confermerà l'approvazione?
I cambiamenti sono molti, ma quello fondamentale è sostanzialmente il ridimensionamento del Senato e la fine del bicameralismo perfetto come era quello italiano, per cui l'approvazione delle leggi doveva passare sia dalla Camera che dal Senato, mentre invece ora acquista più centralità la Camera, e il Senato cambia i suoi sistemi di elezione, per cui sono le regioni che inviano i loro rappresentanti al Senato con funzioni sostanzialmente diverse da quelle che svolgono adesso. Questo è un po' il punto centrale. Poi ci sono anche altre questioni un po' a margine neanche tanto, come per esempio l'energia e i trasporti, che tornano di competenza dello Stato, erano state in qualche modo decentrate alle regioni in queste questioni con la riforma istituzionale che istituiva appunto le regioni. Cambia il quorum per il referendum, che come vediamo col referendum di cui si tratta proprio oggi, la questione quorum rischia di vanificare tutta l'attività di promozione del referendum, e quindi è previsto un cambiamento da questo punto di vista. Ci sono delle corsie veloci previste per l'approvazione di riforme essenziali, cioè l'abolizione dei senatori a vita, adesso saranno solo per 7 anni, insomma una serie di cambiamenti che dovrebbero snellire l'attività legislativa, di conseguenza anche quella dell'esecutivo, concentrandolo su questioni più essenziali e senza avere questa zavorra dovuta alla lentezza del passaggio attraverso due camere delle leggi da approvare.
E oggi si vota per il referendum abrogativo sulle trivellazioni in mare, una previsione dell'ultimo minuto.
Io ho sempre detto che difficilmente sarà raggiunto il quorum e magari sarò smentito, anzi spero di essere smentito, però c'è una questione che io reputo fondamentale, cioè il fatto che una questione come quella delle trivellazioni che richiede competenze, conoscenze tecniche specifiche, non si può sottoporre al referendum in cui una questione così complessa si riduce a dire sì e no, oppure no. Invece su una questione che richiede una risposta più articolata, sì oppure no, a meno che bisognerebbe ragionarci sopra e farne oggetto non solo di una discussione più ampia, ma sono materie che l'opinione pubblica, secondo me, dovrebbe delegare al governo che se ne occupi in maniera ragionata, affidando la questione a tecnici. E poi varando una legge che soddisfi un po' tutte le attese, dal momento che qui ci sono di mezzo questioni fondamentali come l'approvvigionamento energetico, ma anche il rispetto dell'ambiente. Due questioni che andrebbero conciliate, ecco, e su questo un governo responsabile dovrebbe fare la sua parte. Il referendum, secondo me, non risolve la questione, oltre al fatto perché poi anche se si raggiungesse il quorum su una questione così complessa, poi la decisione viene comunque rinviata oppure addirittura non viene neanche rispettato il responso delle urne, come è avvenuto nel caso del referendum sull'acqua. Insomma, è proprio il suo strumento referendario a essere messo in discussione, magari la riforma che è passata adesso all'approvazione rivedrà i meccanismi proprio dell'istituto referendario e si spera che in futuro sarà più facile ma anche più efficace ricorrere allo strumento referendario.